Insieme a voi che finalmente dopo questa pausa estiva ci siamo ritrovati di nuovo. Grazie. E sono molto contento di stare in mezzo a voi di nuovo, sia se ci raduniamo in videoconferenza, sia qua in sala. Niente, continuiamo a guardare la fede dei personaggi della scrittura. Il primo giovedì di agosto ci siamo fermati, abbiamo letto Giosuè capitolo 23 dal versetto 1 a 14. Adesso io vorrei ripetere due o tre di questi passi. Ripetiamo l'ultimo passo in versetto 14 di Giosuè capitolo 23 e poi leggiamo Isaia e Giovanni. E andiamo avanti. Allora, l'ultimo passo del capitolo 23 di Giosuè, il versetto 14. Ecco, io me ne vo oggi per la via di tutto il mondo. Riconoscete dunque con tutto il vostro cuore e con tutta l'anima vostra che neppur una di tutte le buone cose, le buone parole che l'Eterno, il vostro Dio, ha pronunziate su di voi è caduta a terra. Tutte si sono compiute per voi, neppure una è caduta a terra. Fratelli e sorelle, tutte queste esortazioni e raccomandazioni che Giosuè fece al popolo di Israele prima di lasciare questo mondo sono tuttora valide anche per noi nella nostra vita, se vogliamo essere vittoriosi, gioiosi, felici. Dobbiamo camminare col Signore e praticare la Sua parola, cercare il Signore sempre, a maggior ragione cerchiamolo di più quando siamo in comunione con Lui, ma anche quando abbiamo qualche distretta, perché non dimentichiamo che è il Signore che ci libera dalla distretta, è il Signore che ci libera dalla distretta. Mentre è vicino, come dice Isaia, che lo dice al capitolo 55, versetto 6, cercate l'Eterno mentre lo si può trovare, invocatelo mentre è vicino. Non ci sviamo da Lui, non allontaniamoci dalla comunione col Signore e con la Chiesa. Usiamo umiltà davanti al Signore, non sviamoci fino ad arrivare a non cercarlo più. Se ci facciamo abbagliare dalle luci di questo mondo e non cerchiamo più il Signore, poi lo cerchiamo quando ormai non lo si può più trovare, perché il Signore si è allontanato da noi, ovvero noi lo abbiamo allontanato. Possiamo scadere in quello che il Signor Gesù dice nel Vangelo di Giovanni, capitolo 7, versetto 34. Cercherete, voi mi cercherete. E non mi troverete, e dove io sarò, voi non potete venire. È come il Signore dice anche alle vergini sonnacchiose, in Matteo capitolo 25, versetto 11, all'ultimo vennero anche le altre vergini, dicendo: Signore, Signore, aprici. Ma egli rispondendo disse: Io vi dico in verità, non vi conosco. Il Signore vuole conoscerci sempre di più e per poterlo fare ha bisogno di vivere in noi, ha bisogno della nostra comunione con Lui. Perciò, fratelli e sorelle, facciamo stima di tutti gli insegnamenti del Signore continuamente. Se lo cerchiamo tutti i giorni, il Signore starà tutti i giorni con noi. Tornando a Giosuè, per la sua fedeltà il Signore lo rese vittorioso dovunque andava. Perché Giosuè accolse l'invito del Signore a meditare il libro della legge per la sua fede. Giosuè fu grandemente premiato. Perché accolse l'invito del Signore a meditare il libro della legge notte e giorno. E il Signore lo benedisse grandemente. Nel capitolo 1 di Giosuè, il Signore ai versetti 7 e 8 dice: Solo sii forte e fatti risolutamente animo, avendo cura di mettere in pratica tutta la legge che Mosè, mio servo, ti ha data, Questo il Signore lo dice a Giosuè: non te ne sviare né a destra né a sinistra, affinché tu prosperi dovunque andrai. Questo libro della legge non si diparta mai dalla tua bocca, ma meditalo giorno e notte, avendo cura di mettere in pratica tutto ciò che va scritto, perché allora riuscirai in tutte le tue imprese, allora prospererà. Allora, noi dobbiamo, il libro della legge bisogna meditarlo giorno e notte, come dice il Signore, però bisogna avere anche cura di mettere in pratica, meditarlo, ma praticare. Perché se lo meditiamo soltanto e non pratichiamo la parola di Dio, non arriviamo da nessuna parte. Fratelli e sorelle, se vogliamo essere forti nel Signore, se vogliamo prosperare dovunque andiamo, se vogliamo riuscire in tutte le nostre imprese, ci vuole la comunione col Signore e la possiamo avere solo stando con Lui, meditando la Sua parola, mettendola in pratica. In questo modo il Signore ci benedice e ci porta nel palmo della Sua mano, dove nessun nemico può arrivare. Leggiamo Deuteronomio, capitolo 31, versetto da 1 a 3. Mosè andò e rivolse ancora queste parole a tutto Israele. Disse loro: io sono oggi in età di 120 anni, non posso più andare e venire. E l'Eterno mi ha detto: tu non passerai questo Giordano. L'Eterno, il tuo Dio, sarà quegli che passerà davanti a te, che distruggerà dinanzi a te quelle nazioni, e tu possederai il loro paese. E Giosuè passerà davanti a te, come l'Eterno ha detto. Bene. Il Signore disse a Mosè che non sarebbe entrato nella terra promessa, perché era Mosè che era stato messo al comando di Israele, alla testa di Israele, per volontà del Signore. Poi il Signore depone Mosè e sceglie Giosuè come condottiero, come capo per portare avanti Israele. Ma è sempre il Signore quello che conduce. Si è servito di Mosè e si è servito di Giosuè, ma è il Signore quello che vuole essere il condottiero ed il re di Israele, come anche nella vita dei figli di Dio. Lui vuole essere il nostro condottiero, vuol camminare davanti a noi. Ancora Deuteronomio, capitolo 31, versetto da 6 a 8. Siate forti, fatevi animo, non temete e non vi spaventate di loro, perché l'Eterno, il tuo Dio, è quello che cammina teco. Egli non ti lascerà e non ti abbandonerà. Poi Mosè chiamò Giosuè e gli disse in presenza di tutto Israele: sii forte e fatti animo, perché tu entrerai con questo popolo nel paese che l'Eterno giurò ai loro padri di dar loro, e tu sarai quello che gliene darà il possesso. E l'Eterno cammina egli stesso davanti a te. Egli sarà con te, non ti lascerà e non ti abbandonerà. Non temere e non ti perdere d'animo. Fratelli e sorelle, ho letto questi passi in Deuteronomio 31, dove vediamo che il Signore dice a Mosè di passare tutto nelle mani di Giosuè. Il Signore si è servito di Mosè e lo ha fatto capo del popolo, e attraverso di lui ha liberato Israele e lo ha condotto fino davanti al Giordano, davanti alla terra promessa. Poi chiede a Mosè di passare il comando a Giosuè, perché Mosè non passerà il Giordano. Il Signore si serve di Giosuè per introdurre i figlioli di Israele nella terra promessa. Il Signore conquista attraverso Giosuè gran parte della terra promessa e la divide alle tribù dei figlioli di Israele, ma rimangono ancora delle regioni della terra promessa da conquistare. Ma alla fine del mandato che ha dato a Giosuè, il Signore non designa, alla fine del mandato che ha dato anche a Giosuè, il Signore non designa nessuno per prendere il posto di Giosuè, per trasportare Israele dall'Egitto alla terra promessa. L'Eterno si è scelse due suoi figlioli, cioè Mosè e Giosuè. Ma una volta entrati nella terra promessa, Israele non ebbe nessun capo, nessun condottiero. Perché? Semplicemente perché il Signore, l'Eterno, voleva essere il loro re. Il Signore voleva regnare Lui su Israele, nella terra promessa, senza intercessori. Il Signore voleva che gli israeliti, dopo aver visto tutti quei miracoli e tutte le liberazioni che l'Eterno operava davanti a loro, che acclamassero Lui come sovrano capo di Israele. Ma questo non successe, perché il popolo di Israele cominciò a dimenticarsi del Signore, mischiandosi con i popoli che non aveva né sterminato e né cacciato dai territori che l'Eterno gli aveva assegnati. E il popolo cominciò a corrompersi, nonostante che avevano promesso a Giosuè di voler servire l'Eterno. E questo lo vediamo in Giosuè capitolo 24, al versetto 22, 21 e 22. E il popolo disse a Giosuè: no, no, noi serviremo l'Eterno. E Giosuè disse al popolo: voi siete testimoni contro voi stessi che vi siete scelto l'Eterno per servirgli. Quelli risposero: siamo testimoni. Quindi, nonostante il popolo di Israele promise a Giosuè di voler servire l'Eterno, non mantennero questa promessa, non ebbero fede e ben presto si corruppero, mischiandosi con i popoli che non avevano cacciati e servendo ai loro idoli. Così il Signore si allontanò da loro, li abbandonò, li mise in distretta e mandava dei predoni che li angariavano e depredavano gli israeliti. E così diventò realtà quello che Giosuè disse al popolo nel versetto 20 del capitolo 24, che dice: quando abbandonerete l'Eterno e servirete dei stranieri, egli vi si volterà contro, vi farà del male e vi consumerà dopo avervi fatto tanto bene. Quindi il Signore li mise in distretta attraverso le bande di predoni, li ridusse in povertà, gli tolse tutto in quel periodo. E siccome non aveva designato nessuno al posto di Giosuè, nessun capo in quel periodo della storia di Israele, il Signore ogni tanto designava qualche suo di figliuolo fedele per liberarli. E questo lo vediamo nel libro dei Giudici. Qualche suo figliuolo fedele, qualche figliuolo che era rimasto fedele e aveva fede nel Signore, veniva risvegliato dal Signore per poter liberare Israele da tutti i suoi angariatori. Dopo la morte di Gesù, gli israeliti consultarono il Signore perché avevano ancora dei territori da conquistare. Scelsero la strada giusta e andarono a chiedere al Signore chi di loro sarebbe salito per primo a fare guerra ai cananei. Leggiamo in Giudici capitolo 1, versetto 1, da 1 a 5. Dopo la morte di Giosuè, i figlioli di Israele consultarono l'Eterno, dicendo: chi di noi salirà il primo contro i cananei e a muovere loro guerra? Il Signore rispose, e l'Eterno rispose: salirà Giuda. Ecco, io ho dato il paese nelle sue mani. Allora Giuda disse a Simeone, suo fratello: sali con me nel paese che mi è toccato a sorte e combattiamo contro i cananei. Poi anch'io andrò teco in quello che è toccato a te. E Simeone andò con lui. Giuda dunque salì, l'Eterno diede nelle loro mani i cananei e i ferezei. Sconfissero a Bezek 10.000 uomini. E trovato Adoni Bezek, lo attaccarono e sconfissero i cananei e i ferezei. Volevo precisare una cosa. Quando il Signore viene invocato, il Signore risponde. Quando viene invocato ad un cuore sincero, con integrità di cuore, il Signore risponde sempre. Risponde. E lo abbiamo visto in questi passi. Nonostante loro avevano già cominciato a corrompersi. Al versetto 2 il Signore disse: salirà Giuda, ecco io ho dato il paese nelle sue mani. In questo contesto vediamo che Israele ripone la sua fede nel Signore. Il Signore indica chi deve muovere guerra per primo e dice: io ho dato il paese nelle sue mani. Il Signore dà per scontato l'esito della battaglia, sa già chi vincerà. Vince il Signore semplicemente perché è Lui che combatte le battaglie in cui è stato invitato. Beh, se noi invitiamo il Signore nelle nostre battaglie, gli chiediamo aiuto, gli chiediamo consigli, lo invitiamo. Le nostre battaglie le vince lui, non siamo noi a vincere, noi siamo incapaci di vincere qualsiasi battaglia, piccola o grande che sia, è il Signore che vince le nostre battaglie. Il versetto 4 dice: Giuda dunque salì, e l'Eterno diede nelle loro mani i Cananei e i Ferezei. Giuda ubbidì al Signore e il Signore lo rese vincitore. I figlioli di Israele invocarono il Signore per sapere come devono muoversi. Il Signore risponde dando loro le istruzioni. Israele ubbidisce, ripone la sua fede nel Signore, il risultato è la vittoria. Fratelli e sorelle, ai giorni nostri è cambiato l'approccio col Signore rispetto ai giorni descritti in questi versetti? Io credo di no, perché il Signore non è cambiato. Il Signore è colui che è stato ieri e oggi e sarà domani. Lui è colui che non cambierà mai. Noi possiamo cambiare, lui non cambia. Io credo di no, perché il Signore non è cambiato, è lo stesso oggi come allora. È lui che ci ha creati, è lui che ci ha salvati ed è lui che vuole condurre la nostra vita. Dà a noi la scelta, sì, sia nella gioia, sia nella tristezza, sia nella calma, sia nella tempesta, di esercitare la fede che Lui ha messo nel nostro cuore. Noi siamo in una barca nel mare di questo mondo e stiamo pur sicuri che abbiamo e avremo sempre il vento contrario, perché il nemico ci mette sempre il vento contrario, dalla mattina alla sera. Soltanto esercitando la fede e invitando il Signore a venire con noi dovunque andiamo e dovunque siamo, allora riusciremo bene in tutto quello che facciamo. Al contrario, ci sono solo delle sconfitte. In quel breve periodo dopo la morte di Giosuè, i figlioli di Israele furono fedeli al Signore e Lui li rese vittoriosi. Leggiamo sempre al capitolo 1 di Giudici, il versetto 8 dice: «I figlioli di Giuda attaccarono Gerusalemme e la presero». Il versetto 17 dice: «Poi Giuda partì con Simeone, suo fratello, e sconfissero i Cananei che abitavano in Tsefat». Il versetto 18 dice: «Giuda prese anche Gaza, Ascalon e Ecron con i suoi territori». Dopo queste vittorie complete, cominciarono ad esserci delle mezze vittorie, cioè gli israeliti entravano nei territori a loro assegnati, ma non cacciavano i popoli che li abitavano, né li votavano allo sterminio. Quindi la fede cominciò a calare, perché cominciarono a non ubbidire interamente alla voce del Signore. Come vediamo ancora al capitolo 1 di Giudici, al versetto 19. L'Eterno fu con Giuda, che cacciò gli abitanti della contrada montuosa, ma non poté cacciare gli abitanti della valle perché avevano dei carri di ferro. Se sarebbero andati al Signore a chiedere al Signore il fatto che questi abitanti avevano dei carri di ferro, cosa gli avrebbe risposto il Signore? Se avrebbero chiesto la vittoria al Signore, gliel'avrebbe data o no? Beh, io credo che gliel'avrebbero data al Signore. Se sarebbero andati al Signore, sinceramente e integralmente, il Signore li avrebbe resi vittoriosi e avrebbe distrutto questi carri di ferro. Il versetto 21 dice, e qui comincia la discesa di Israele: i figlioli di Beniamino non cacciarono i Gebusei che abitavano Gerusalemme. Al versetto 22, la casa di Giuseppe salì anch'essa contro Betel, e l'Eterno fu con loro e la presero. Il versetto 27 dice: Manasse pure non cacciò gli abitanti del suo territorio. Il versetto 29 dice: Efraim anch'esso non cacciò i Cananei che abitavano a Gezer. Il versetto 30 dice: Zabulon non cacciò gli abitanti di Chitron, né gli abitanti di Naalol. Il versetto 31 dice: Asher non cacciò gli abitanti del suo territorio. Il versetto 33 dice: Neftali non cacciò gli abitanti del suo territorio. Il versetto 34 dice: gli Amorei respinsero la tribù di Dan e non li lasciarono scendere nella valle. Molti di questi popoli furono assoggettati a Israele, vivevano come servitori degli israeliti. Ma il Signore aveva comandato a Israele di votarli allo sterminio e di cacciarli. Ma Israele non ubbidì al Signore e questi popoli divennero un laccio per Israele, perché cominciarono a mischiarsi con loro, con matrimoni e a servire i loro idoli. E questo lo vediamo in Giudici, capitolo 2, versetto da 1 a 4. Cominciamo con questi passi. Or l'angelo dell'Eterno salì da Gilgal a Bochim e disse: Io vi ho fatto salire dall'Egitto, vi ho condotto nel paese che avevo giurato ai vostri padri di darvi. Avevo anche detto: Io non romperò mai il patto fatto con voi, e voi, dal canto vostro, non farete alleanza con gli abitanti di questo paese. Dimorerete, demolirete i loro altari, ma voi non avete ubbidito alla mia voce. Voi non avete ubbidito alla mia voce. Perché avete fatto questo? Perciò anch'io ho detto: Io non li caccerò dinanzi a voi, ma essi saranno per voi tanti nemici, e i loro dei vi saranno un'insidia. Leggiamo Giudici, capitolo 2, versetto 6 e 7. O Giosuè rimandò il popolo e i figli di Israele se ne andarono, ciascuno nel suo territorio, a prendere possesso del paese. E il popolo servì l'Eterno durante tutta la vita di Giosuè e durante tutta la vita degli anziani che sopravvissero a Giosuè e che avevano veduto tutte le grandi opere che l'Eterno aveva fatte a pro di Israele. Il Signore l'Eterno, vedendo che Israele non aveva ubbidito interamente e non ubbidiva a quello che lui gli aveva comandato, vedendo che si sviavano, facendo alleanza con i popoli che non avevano cacciato, il Signore apparì a tutto Israele, li ammonì, sapendo che si sarebbero sviati e mischiati con i popoli che non avevano cacciato, facendo alleanza con loro, prostrandosi ai loro dei. Li ammonì dicendo: Io non caccerò più questi popoli in mezzo a voi, ed essi saranno tanti nemici. Il Signore li mise alla prova per vedere chi si sarebbero scelti, si avrebbero scelti per fede il Signore e continuare ad essere un popolo appartato per il Signore, oppure se ne sarebbero andati per conto loro, vivendo nella carne, cioè a credere a quello che vedevano, vivendo per visione, e ad abbandonare il cammino spirituale. Da qui in poi il Signore benedice molto solo quelli che camminano con Lui, non solo con benedizioni spirituali, ma anche con benedizioni materiali. Noi siamo stati scelti dal Signore di mezzo a popoli pagani. Noi stessi eravamo pagani, non conoscevamo il Signore. Il Signore, ma quando l'abbiamo conosciuto, Lui ci ha salvati, ma ci ha lasciati in mezzo a popoli pagani, cioè ci lascia vivere mischiati ad altri popoli che tuttora non sono Suoi figlioli. Noi viviamo continuamente di prove, la nostra fede viene provata ogni giorno dal Signore. Noi scegliamo sempre per Lui? Punto interrogativo. Sono andato a guardare un po' la storia di Lot per vedere le scelte che facciamo. Ho anticipato qualcosa martedì scorso nella riunione della meditazione del Salmo 20. Bene, leggiamo. Lot, rimasto orfano, fu accolto da Abramo e andò con lui, come ci dice Genesi capitolo 12, versetto 4 e 5, perché era suo zio, non lo abbandonò. Sia Abramo che Lot avevano grandi ricchezze, e Lot, nonostante le sue scelte sbagliate, perché ha fatto delle scelte sbagliate, è un credente. L'Apostolo Pietro lo qualifica giusto. In 2 Pietro, capitolo 2, versetto 7 e 8, l'Apostolo Pietro dice: e se salvò il giusto Lot, che era contristato, dalla lasciva condotta degli scellerati, perché quel giusto che abitava fra loro, per quanto vedeva e udiva, si tormentava ogni giorno l'anima giusta a motivo delle loro inique opere. Che scelta fece Lot quando si separò da Abramo? Lo vediamo in Genesi, capitolo 13, versetto da 8 a 11. E Abramo disse a Lot: «Deh, non ci sia contesa tra me e te, ma fra i miei pastori, né fra i miei pastori e i tuoi pastori, poiché siamo fratelli. Tutto il paese non ti sta esso davanti a te? Deh, separati da me, se tu vai a sinistra, io vado a destra, e se tu vai a destra, io vado a sinistra». E Lot alzò gli occhi. Questa è la prima scelta che Lot fece sbagliata. Lot alzò gli occhi e vide l'intera pianura del Giordano. Prima che l'Eterno avesse distrutto Sodoma e Gomorra, essa era tutta quanta irrigata fino a Tsoar, come il giardino dell'Eterno, come il paese d'Egitto. E Lot si scelse tutta la pianura del Giordano e partì andando verso Oriente. Così si separarono l'uno dall'altro. Lot, pur essendo credente e giusto, scelse la vita facile, scelse la pianura, scelse abbondanza di acqua, scelse di abitare vicino a Sodoma. Altro errore. Dopo tempo andò ad abitare, prima scelse di abitare vicino a Sodoma, nei pressi di Sodoma, e dopo tempo andò proprio ad abitare nella città di Sodoma. Città piena di peccato e perversione, Lot scelse secondo i desideri del suo cuore. Non fece quelle scelte per fede e ne pagò le conseguenze. Durante una guerra fu fatto prigioniero con tutti i suoi averi. E lo vediamo in Genesi, capitolo 14, versetto 12, che dice: «Presero anche Lot, figliolo del fratello di Abramo, con la sua roba e se ne andarono. Lot abitava in Sodoma, ma il Signore lo liberò proprio attraverso Abramo. Abramo armò i suoi servi, andò a combattere contro quei re, non soltanto liberò lui, la sua famiglia e tutto quello che aveva, ma liberò anche i re di Sodoma e di Gomorra e, diciamo, automaticamente anche tutti i cittadini di Sodoma e di Gomorra che erano stati presi. Lot diventò un uomo importante, probabilmente diventò un notabile a Sodoma, ma vivendo in mezzo a quel popolo, vedendo la loro condotta scellerata, si angustiava e si tormentava l'anima. Quando il Signore decise di distruggere Sodoma e Gomorra e dintorni con tutto quello che c'era, mandò due angeli per farlo uscire da Sodoma. I due angeli fecero appena in tempo a convincerlo ad abbandonare tutti i suoi averi e lo allontanarono da Sodoma, e si salvò lui e le due figlie, perché neanche la moglie si salvò. Era uscita da Sodoma, ma cammin facendo gli angeli gli avevano ordinato di non voltarsi indietro. La moglie di Lot si voltò indietro e diventò una statua di sale. Probabilmente gli dispiaceva di lasciare quello che aveva in quella città. Ma salvò solo lui e le due figlie, ma perse tutti i suoi averi. Bene, fratelli e sorelle, noi non abbiamo scelto di nascere in Italia, e anche se ci siamo spostati da una parte all'altra di questo paese o da una nazione all'altra, i popoli che ci circondano in maggioranza sono popoli pagani, oppure non credono come il Signore comanda. C'è corruzione, c'è immoralità, ci sono ruberie, odio e tanto altro, insieme anche a ricchezze e a benessere. Io volevo fare questa precisazione: se quando Abramo mise alla scelta Lot, Lot, a posto di scegliere la pianura, il Giordano, le terre irrigate, avrebbe scelto la montagna alle sue spalle, Abramo sarebbe stato per forza maggiore sarebbe dovuto andare in pianura a vivere, sarebbe dovuto andare lui a vivere in quel contesto, non per sua scelta, perché c'erano solo quelle due scelte, o da una parte o dall'altra. Noi non per nostra scelta siamo nati in Italia, non per nostra scelta viviamo in questa città o viviamo nei paesi dove siamo. E in questo contesto ci sono i popoli pagani. Noi siamo stati messi a vivere in mezzo a popoli pagani. Quindi noi scegliamo per fede ogni giorno, scegliamo con gli occhi, con la carne. Noi scegliamo per fede ogni giorno o scegliamo con gli occhi e con la carne? Che benessere desideriamo? Desideriamo continuamente il benessere spirituale o desideriamo i beni di questo mondo? Il nostro cuore lo facciamo viaggiare per conto suo o viaggia col Signore in modo continuo, costante? Essere costanti significa desiderare e fare qualcosa in modo continuativo. Il nostro fratello Alessio, mi sembra nell'ultimo messaggio che ha dato, aspettando la venuta del Signore, ha parlato di costanza. Costanza, avere costanza, significa essere costanti, significa essere continuativi nelle stesse cose tutti i giorni, cioè sempre. Perciò se vediamo che ci siamo un po' allontanati dal Signore, correggiamo il tiro e riprendiamo a camminare col Signore ogni giorno, cioè in modo costante. È vero, noi viviamo in questo mondo, però il Signore ci ricorda con molto amore che noi, pur essendo in questo mondo, non apparteniamo a questo mondo, non siamo del mondo. E questo lo vediamo nel Vangelo di Giovanni, capitolo 17, versetto da 14 a 16. Io ho dato loro la tua parola, questa è la preghiera sacerdotale. Io ho dato loro la tua parola e il mondo li ha odiati perché non sono del mondo, come io non sono del mondo. Io non ti prego che tu li tolga dal mondo. Il Signore Gesù non ha pregato il Padre perché lui ci portasse via dal mondo, ma che tu li preservi dal maligno. Essi non sono del mondo come io non sono del mondo. Il Signore Gesù ci ricorda le nostre scelte, quindi non devono essere ad altezza d'uomo, per quello che vediamo con i nostri occhi, come fece Lot. Le nostre scelte le dobbiamo fare per fede, guardando in alto, più in alto possibile. Lot scelse la pianura, l'acqua, le ricchezze. Abramo invece andò a vivere in montagna, sulle alture, lontano dal frastuono del mondo. Noi, pur essendo in questo mondo, con i piedi in terra, dobbiamo cercare le cose di sopra, per fede, sempre per fede, le cose che adesso non vediamo, ma che per fede sappiamo che verrà il giorno che le vedremo, perché il Signore ce lo ha promesso. E le promesse del Signore hanno il loro sì, perché il Signore li mantiene sempre. Dobbiamo permettere al Signore di mantenere pulito il nostro cuore. Il Signore abita il nostro cuore e lo vuole abitare pulito tutti i giorni. Diversi di noi ci ricordiamo dei nostri fratelli che sono andati col Signore. Lorenzo, Remo, Sauro, Giuseppe Stoduto. Io mi ricordo di loro e delle loro raccomandazioni. In particolare il nostro fratello Lorenzo ogni tanto ci ricordava e diceva: gli uccelli possono volare sulla nostra testa, ma noi non dobbiamo permettere che facciano il loro nido sulla nostra testa e addirittura le uova o addirittura i pulcini. Ci vuole del tempo perché una coppia di uccelli faccia il suo nido, poi le uova e poi chiude i pulcini. Noi cosa facciamo in questo tempo? Se ci allontaniamo un po' dal Signore, stiamo fermi e permettiamo loro di continuare o interrompiamo subito la loro opera? L'ideale è interromperli subito, appena cominciano. Cioè, gli uccelli possono volare sulla nostra testa, però noi dobbiamo correre al Signore. dobbiamo subito portare tutto al Signore. Così non gli diamo tempo di ammucchiare la paglia sulla nostra testa e di formare il nido. Esercitando la nostra fede, permettendo al Signore che con la sua sferza di cordicelle ripulisca il suo tempio, che distrugga tutte le tavole dei cambiamonete, dei venditori di colombi e altro che si addensa nel nostro cuore, senza aspettare che ne facciamo una spelonca di ladroni, come dice in Matteo capitolo 21, versetto 12 e 13. E Gesù entrò nel tempio e cacciò fuori tutti quelli che qui vendevano e compravano, e rovesciò le tavole dei cambiamonete e le sedie dei venditori di colombi, e disse loro: egli è scritto, la mia casa sarà chiamata casa d'orazione, ma voi ne fate una spelonca di ladroni. Perciò, fratelli e sorelle, viviamo con fede, in modo costante, e portiamo tutto al Signore. Permettiamogli ogni giorno di ripulirci, e così poter camminare con Lui con allegrezza e gioia nel cuore, con la sua pace, in comunione con Lui, in modo continuo, esercitando sempre la nostra fede, facendo intervenire il Signore in tutta la nostra giornata. Torniamo in Giudici, capitolo 2, dal versetto 10 al versetto 18. Anche tutta quella generazione fu riunita ai suoi padri. Poi, dopo di quella, sorse un'altra generazione che non conosceva l'Eterno né le opere che egli aveva compiute a pro di Israele. I figlioli di Israele fecero ciò che è male agli occhi dell'Eterno e servirono agli idoli di Baal. Abbandonarono l'Eterno, il Dio dei loro padri, che li aveva tratti dal paese d'Egitto, e andarono dietro ad altri dei, fra gli dei dei popoli che li attorniavano, dei popoli che non avevano cacciati. Si prostrarono dinanzi a loro e provocarono ad ira l'Eterno. Abbandonarono l'Eterno e servirono a Baal e agli idoli d'Astarte, e l'ira dell'Eterno si accese contro Israele ed egli li dette in mano di predoni che li spogliarono, li vendé ai nemici che stavano loro intorno, in guisa che non poterono più tener fronte ai loro nemici. Dovunque andavano, la mano dell'Eterno era contro di loro, e loro a loro danno, come l'Eterno aveva detto, come l'Eterno aveva loro giurato. E furono a tremodo angustiati. L'Eterno suscitava dei giudici che li liberavano dalle mani di quelli che li spogliavano. Ma neppure ai loro giudici davano ascolto, poiché si prostituivano ad altri dei e si prostravano dinanzi a loro, e abbandonarono ben presto la via battuta dai loro padri, i quali avevano ubbidito ai comandamenti dell'Eterno. Ma essi non fecero così. E quando l'Eterno suscitava loro dei giudici, l'Eterno era col giudice e li liberava dalla mano dei loro nemici durante tutta la vita del giudice, poiché l'Eterno si pentiva a sentire i gemiti che mandavano a motivo di quelli che li opprimevano e li angariavano. Ma quando il giudice moriva, tornavano a corrompersi più dei loro padri, andando dietro ad altri dei per servirli e prostrarsi dinanzi a loro. Non rinunziavano menomamente alle loro pratiche e alla loro caparbia condotta. Alla fine del libro dei Giudici, al capitolo 21, versetto 25, dice: in quel tempo non vi era re in Israele, ognuno faceva quello che gli pareva meglio. Questo passo, fratelli e sorelle, se ricordate, lo menzionò il nostro fratello Piero in un suo messaggio poco tempo fa. È vero, in quel tempo Israele abbandonò il cammino col Signore, la loro fede non man mano arrivò a scomparire, il re c'era, ma era un re spirituale che voleva guidarli per fede, il Signore. Ma loro scelsero di vivere nella carne, facendo tutto quello che il Signore gli aveva vietato. E per questo, per questi motivi erano angustiati e in distretta. Oggi nel mondo, ai nostri tempi, ci sono tanti governi, alcuni più tolleranti, altri meno tolleranti, altri molto severi, però nonostante tutto, anche oggi, molti fanno quello che gli pare meglio fare, semplicemente perché sono autorità materiali, con le loro leggi, non vedono l'autorità spirituale e neanche la cercano, più o meno si fa l'opposto di quello che si dovrebbe fare. Quelli che camminano rettamente, in maggioranza, sono quelli che hanno accettato e che accettano l'autorità spirituale, cioè il Signore. Il Signore, attraverso il suo Spirito Santo, che fa abitare i nostri cuori, ci insegna e ci indica il modo in cui dobbiamo camminare. Attraverso la sua parola, per fede, noi camminiamo con i suoi insegnamenti. Il diavolo a volte ci può attaccare con dubbi, con incredulità, con la pigrizia, oppure aprendo troppo la nostra bocca e in tante altre cose. Ma la parola di Dio ci dice: il Signore sa trarre i pii dalla tentazione. L'Apostolo Paolo, in Romani capitolo 7, versetto 24, dice: misero me uomo, chi mi trarrà da questo corpo di morte? La metà del versetto 25, sempre di questo capitolo, dice: grazie siano resi a Dio per mezzo di Gesù Cristo, nostro Signore. La lettera di Giacomo, capitolo 1, versetto 6, dice: ma chiega con fede, chi chiede al Signore, chiega con fede, senza star punto in dubbio, perché chi dubita è simile a un'onda di mare agitata dal vento, è spinta qua e là. Chi ci trae ogni giorno da questo corpo di morte? La fede che il Signore Gesù ha messo nei nostri cuori. Quella fede ogni giorno mi trae fuori, a me personalmente, dal mio corpo di morte, perché io credo che ogni volta che vado al Signore per essere liberato, Lui mi libera. Io ci credo e Lui mi libera. In Marco capitolo 11, versetto 22 a 24, Gesù dice, e Gesù rispondendo disse loro: abbiate fede in Dio, in verità io vi dico che chi dirà a questo monte: togliti di là e gettati nel mare, se non dubita in cuor suo, ma crede che quel che dice avverrà, gli sarà fatto. Perciò vi dico, tutte le cose che voi domanderete, pregando, crediate che le avete ricevute e voi le otterrete. Il Signore ci dice di chiedere a Lui, di domandare delle cose a Lui. Però, perché queste cose si avverino nella nostra vita, dobbiamo crederci. Dobbiamo credere che il Signore quello che promette ce lo dà. Se il Signore a me mi dice: tu vuoi questa cosa, vieni a me, chiedimila, se ci credi io te la do. Io gliela chiedo, però ci credo, ma con un po' di forse, ma con un po' di ma. Quella cosa non l'avrò mai dal Signore. Il Signore vuole che noi crediamo pienamente a quello che Lui dice. Crediamo pienamente a quello che Lui ci promette. Crediamo pienamente a quello che noi gli chiediamo. Se lo facciamo, il Signore ci dà quello che gli chiediamo. Però se qualche volta non ce lo dà, dobbiamo guardare anche in un altro modo. Perché se non ce lo dà quella cosa, probabilmente quella cosa che chiediamo, se la otteniamo, potrebbe andare a nostro danno. E allora per questo il Signore non ce la dà. Fratelli e sorelle, pregare con fede, credere a quello che chiediamo, lo abbiamo ricevuto. E noi lo atteniamo, lo otteniamo. Dobbiamo credere che lo abbiamo ricevuto e noi lo otteniamo. Che meravigliosa promessa del Signore Gesù. Io per fede non riesco a spostare le montagne. Anzi, non riesco a spostare neanche un filo d'erba, ma per fede riesco a spostare tutti i giorni i miei problemi e li metto nelle mani del Signore. E ci credo perché Lui è Lui a portarmeli. E quindi io lo ottengo per fede. Ogni giorno sposto le montagne. Io per fede non sposto le montagne materialmente. Fino adesso non le ho spostate, forse non le sposterò mai, molto probabilmente non sposterò mai le montagne materialmente. Però per fede ogni giorno posso spostare la montagna di spazzatura del mio cuore, in confessione, pregando il Signore, e lo ottengo perché sento la liberazione che il Signore Gesù fa per me. Il Signore sa che siamo limitati, e nel suo grande amore, nella sua misericordia, ci libera donandoci pace, allegrezza, serenità e gioia di vivere in Lui. Bene, c'è un passo che ho dimenticato di scriverlo, ed è il passo, se non sbaglio, lo stesso in Marco e in Matteo, che è il parallelo di questo passo in Marco, o da qualche altra parte, che dice: se voi avete fede quanto un granel di senapa, direste a questo monte, gettati nel mare, e ciò avverrebbe. Quindi la nostra fede non è grande neanche quanto un granel di senapa. Però, pur essendo così piccola, basta a invocare il Signore e ad essere liberati da tutto quello che ci opprime. Perché io nella mia vita, quando c'è qualcosa che mi comincia ad opprimere, comincio ad avere qualche fastidio o qualche pensiero malvagio, perché purtroppo ci passano anche i pensieri malvagi, io mi ricordo di questo, ricordo che la mia fede è piccola, ma che il Signore è un gigante, il Signore occupa tutto l'universo, qualsiasi posto noi tocchiamo il Signore, perciò attraverso la mia piccola fede il Signore opera, perché vede la mia integrità di cuore e opera. Se io sono integro di cuore, il Signore opera, mi ripulisce, mi libera, e mi dà la gioia di poter camminare con Lui, la gioia di poter vivere questo tempo tutto il giorno. Per esempio oggi, la gioia di vivere col Signore, di aver vissuto col Signore. Questa sera la gioia di vivere ancora col Signore. Domani, se mi sveglio, invocando il Suo nome, andando a Lui sinceramente, con integrità di cuore, perché bisogna esercitarla tutti i giorni. Domani, se ci siamo, in un altro giorno, da esercitare la fede insieme alla sincerità e all'integrità di cuore, il Signore ci libera. Possiamo essere certi, il Signore ci libera, ci dà la gioia di vivere con Lui, ci libera e cammina con noi, cammina davanti a noi. Oggi, stasera abbiamo cantato "Il Signore è il mio pastore". Bene, il nostro Padre Celeste ha mandato il sommo pastore, il Signore Gesù, per far sì che cammini davanti a noi. Lui ci protegge, ci libera, e il suo fischio noi lo sentiamo, anche se arriviamo in coda, che non siamo proprio dietro a Lui. Le pecore camminano in coda, codificate. A volte ho visto greggi di pecore anche lungo 500 metri, ma il pastore fischia, le pecore che sono un po' allontanate per brucare l'erba o di qua o di là. Io ho visto pecore che poi si alzano anche vicino ai rami pendenti delle piante, quando mio padre aveva la campagna lì a Striano, e mangiavano l'erba. E mentre mangiavano, il gregge si allontanava un po'. Il pastore si girava, dava un fischio, le pecore mollavano e correvano ad unirsi alle altre pecore. Bene, il fischio del Signore al nostro cuore, noi lo sentiamo sempre se camminiamo con Lui. Non ci smarriamo. Continueremo a camminare dietro al suo gregge e la nostra fede si radica sempre di più nel nostro cuore. Il Signore vuole che cresciamo ogni giorno di più. In questo contesto che viviamo oggi, il mondo è diventato molto più cattivo di anni fa. Abbiamo bisogno di più fede per affrontare tutte queste cose. E questo lo dobbiamo chiedere al Signore. Se glielo chiediamo con un cuore integro, il Signore aumenta la nostra fede. Le prove ce le lascia, perché il Signore ci proverà sicuramente tutti i giorni. Però, al di là delle prove, c'è la fede che cresce, c'è l'amore che cresce, la compassione, la misericordia. E possiamo pregare per i nostri nemici. Addirittura possiamo amarli, i nostri nemici. E questo deve avvenire. E deve avvenire sempre salendo degli scalini, sempre andando più su. Io ringrazio il Signore per quello che sta facendo nella mia vita. A maggior ragione lo ringrazio con queste meditazioni che faccio. Non so usare il computer. Ho bisogno di molto tempo per poter trovare i passi, perché succede che il Signore mi manda dei pensieri, poi mi comincia a far passare questi passi nella mente e non mi ricordo dove sono. Allora io me li devo andare a trovare, me li devo andare a cercare, devo scriverli, poi scrivo i pensieri che il Signore mi dà, quindi ringrazio il Signore perché mi fa passare del tempo con Lui, ma proprio lo ringrazio con la faccia per terra, fratelli e sorelle. Io sono veramente gioioso. Quando mi fermo con la meditazione, non guardo l'orario, o tardo, o presto, quello che sia. No. Quello che vedo è che mi ha riempito il cuore di gioia. Mi ha riempito proprio di una meraviglia. Dico, Signore, ma Tu sei proprio meraviglioso, Signore. Ma come hai fatto, Signore, a girare un mezzo matto come me, un mezzo farabutto come me? Camminavo con la pistola in tasca. Ma come hai fatto a girarmi in questo mondo? Mi meraviglio di quello che il Signore fa per me. E io credo che il Signore lo fa anche per voi, fratelli e sorelle. Camminiamo col Signore. Camminiamo col Signore. E se qualche volta ci fermiamo come la pecora che si ferma a brucare l'erba e si allontana un po', quando sentiamo il fischio, perché il Signore ci fischia, ci chiama per riunirci, corriamo a riunirci al gregge. Formiamo tutto un gregge per il Signore, perché il Signore col suo spirito ti ci protegge. Preghiamo il Signore perché continua a proteggerci nei giorni che ci ha dato su questa terra e a renderci forte per poter portare la sua parola, specialmente quando ne abbiamo l'occasione. Non tiriamoci indietro, perché il Signore, come ha salvato me, vuol salvare anche gli altri. Come ha salvato tutti quanti noi, vuol salvare anche gli altri. Ringraziamo il Signore Gesù Cristo anche questa sera. Amen. Amen.